Continuiamo a parlare di indipendenza economica, ma questa volta con una marcia in più, con uno sgancio in più, con qualcosa che... Ma mo te lo dico. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è Grateful Summer. Ringraziamo per quest'estate, per questi 40 gradi fissi che qua abbiamo al sud. E... e continuiamo a parlare un po' del discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa. E io innanzitutto voglio dire che abbiamo fatto la caciara su Instagram, perché nelle storie abbiamo risposto alle vostre domande e poi alle nostre risposte ci sono stati nuovi commenti, ricondivisi, rifatti. Abbiamo creato il panico.
Però adesso io vorrei dire, questo nuovo episodio invece è per concludere l'argomento, perché quella è soltanto un'introduzione per parlare poi della cosa più seria del mondo.
Allora, le due cose vanno insieme. Adesso ci arriviamo e facciamo un piccolo, diciamo, riassunto della puntata precedente. Non perché non ti devi andare ad ascoltare l'episodio precedente, perché te lo devi ascoltare tutto quanto. Ma
ti vuoi perdere l'episodio più lungo, no, del podcast?
Ma assolutamente,
che è durato
un'ora.
Cioè, ma come
un'ora.
Fai? Non puoi.
E poi si parla di soldi, quindi cioè, soldi e sesso sono le due cose più importanti del mondo. Cioè, nel senso, se tu vai in un posto pieno di gente, che tutti, stazione Termini, tutti che parlano col microfono, sto per impartire il suo treno, così, e tu urli sesso, tutti si girano, silenzio, oppure urli soldi, tutti si girano, silenzio, ecco.
È vero, sono stati fatti gli studi, è vera questa cosa.
Quindi, dopo aver parlato tanto di affettività, adesso in questi due episodi stiamo parlando più di un aspetto economico, diciamo così, perché indubbiamente la nostra vita comunque è governata anche da questa cosa. Bisogna pagare l'affitto, bisogna pagare le bollette, bisogna comprarsi la macchina.
Allora, il punto è stato che abbiamo ragionato, abbiamo un po' messo un po' di pepe.
Il titolo era?
Il titolo era Indipendenza economica.
Che non è quello che ti aspetti, perché il sottotitolo era Lavorare per vivere o vivere per lavorare. E da qua, cioè, mia moglie non l'ha capito il gioco di parole.
L'ho capito. ma il punto è stato che molti si sono, diciamo, incastrati la parola sbagliata. Molti si sono posti la domanda, ma com'è possibile? Come si può realizzare?
Innanzitutto, indipendenza economica non vuol dire che non ti mantiene mamma e papà. Quello è meno del minimo. Ok, cioè, perché sennò veramente siamo disgraziati, bisogna svoltare da questa situazione e va bene. Però per indipendenza economica si parla proprio di vivere una vita che sia indipendente dal fattore economico, cioè detta proprio in maniera papale, cioè che tu puoi decidere se andare a lavorare o non andare a lavorare, perché i soldi non sono un problema, che sembra una cosa da miliardari.
Irrealizzabile.
E invece, ragazzi miei, ci sta una community che si chiama FIRE, che vuol dire Financial Independence Retire Early, che praticamente lavora tutto su questo, lavora su costruire una vita in cui tu, attraverso il lavoro delle tue mani, partendo da zero, puoi mettere da parte un certo numero di soldi, investirli e vivere dopo pochi anni, stiamo parlando di dai 15 ai 25 anni di lavoro, completamente in maniera indipendente dai soldi.
E quindi dedicare tutta la tua vita
a fare che ti pare,
perché tutti ci lamentiamo, io vorrei passare più tempo con i miei figli, vorrei andare in barca a vela di più, io vorrei approfondire questo mio desiderio.
Infatti chiariamo questa cosa, cioè, il punto non è mette da parte i soldi così poi sei spavranzato in piscina, ma piuttosto è rispondere a quel bisogno forte che sentiamo tutti e vediamo in tutti, che è questo. Ma perché, non so, mi piacerebbe stare di più con mio figlio, ma purtroppo non posso fare. Mi piacerebbe andare a vedere quel posto, ma non ho tempo. Anche a me mi piacerebbe approfondire, che ne so, la lettura del libro dell'anno, che è Tromba Amica d'Eccezione, che ha scritto mia moglie, link in descrizione. Ma non ho tempo. Anche io vorrei approfondire le relazioni, ma
non ho tempo,
perché lavoro come un criceto. Ecco, quindi tutti quanti sentiamo un po' questa sensazione. Il punto è che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. Quindi il lavoro è semplicemente uno strumento, come può essere il mouse per, diciamo, muovere il cursore sopra allo schermo, per fare quello che devi fare nella vita, e non una galera che stai lì e trascini la carretta e paga i contributi, così poi alla fine 85. 97 anni ti daranno 700 euro di pensione. Vai.
Allora, devo dire un'ultima cosa per concludere questo discorso riassuntivo e dopo parleremo del vero argomento di questo episodio, che spero non duri un'ora perché siamo partiti malissimo.
Ok, bene.
Allora, volevo dire una cosa.
Non volevo chiedere al pubblico se si divertiva a fare quello che stava, non so che state
è meglio
facendo.
Che non
state cucinando?
Dai, perché sennò... State...
No, vabbè, ci rispondete.
I messaggi già sono
ci rispondete
20
troppo,
al minuto, quindi.
Ci rispondete dopo, dai.
Non ci dite quello che state facendo, non ci interessa. Continuate a farlo
mentre ci ascoltate. A me interessa per la gente come ascolta il podcast.
Sì, no, dai, ok. Volevo dire questa cosa qua, mi hai fatto perdere, mannaggia a te, disgraziato che non sei altro.
Il vero argomento.
Allora, il vero argomento è questo, ma tu, allora, a casa nostra, qui parlano due disgraziati che sono stati sotto un treno per queste cose, magari avessimo ascoltato delle cose del genere, magari il cervello si accendeva un po' più velocemente, e quindi purtroppo noi ancora non siamo indipendenti economicamente, insomma, non in questo senso.
Adesso vi spieghiamo come siamo indipendenti economicamente, come l'abbiamo realizzato e perché.
Vabbè, però in un modo
diverso da quello
come
che...
questi ragazzi che li piotta il cervello. Questo che abbiamo raccontato nello scorso episodio è una fortissima provocazione,
sì.
Per dire che non è impossibile non lavorare, non è impossibile passare più ore con tuo figlio, non è impossibile avere del tempo per, non so, sgommare con la motocicletta perché a te ti piace fare questa cosa.
Speriamo che lo utilizzi meglio il tempo, però va bene.
Il punto è questo, tu le tue migliori energie per cosa le spendi?
Ecco.
Tu i tuoi soldi per cosa li spendi? Tu il tuo cervello per cosa lo spendi? Non è che forse per caso lo spendi nel quadratino dove tutti ti hanno messo e ci hanno messo fra noi e anche noi ci siamo messi per anni, in cui devi lavorare. E quando mio marito mi diceva no, ma io sto male, sono nervoso e mi fa arrabbiare il fatto.
No, ma hai
che...
detto una cosa bella prima in macchina, no? Hai fatto proprio un esempio proprio preciso, no?
Che ho detto?
No, hai detto questa cosa qua. Si spendono così tante ore al lavoro in cui uno non sente che ci sono delle cose che vorrebbe fare, ed è lì la verità del tuo cuore, tipo passare più tempo con i tuoi figli,
che
oppure,
è la nostra esperienza, per questo che facciamo
sì,
questo esempio,
potrebbe essere dedicarsi di più,
ci siamo ammazzati,
potrebbe essere dedicarsi di più alla tua fidanzata, oppure a portare la pasta ai senza tetto e alla stazione,
a viaggiare per il mondo,
non lo so, quello che sia. Senti questa verità, ma sei incastrato. Questo qua hai detto, no?
Noi eravamo incastrati, no, parliamo anche di noi. Noi eravamo incastrati
noi.
Come noi tantissimi,
no,
perché
hai fatto un esempio bello. Uno è incastrato e quindi poi quando torna a casa ha bisogno di...
ecco, ho detto una cosa intelligente, vero?
È vero,
Uno è incastrato, è stato frustrato al lavoro perché tu volevi, mio marito voleva stare più ore con i suoi figli, invece doveva rispondere all'email, a volte anche stupide, inutili, e quindi era incastrato lì al lavoro, però quando torni a casa sei così frustrato. Che ti devi fare un regalo, perché sennò schioppi, e quindi ti compri la bici da 2000 euro.
Hai bisogno di compensazioni.
E quindi ti compri la macchina nuova, e quindi vai a fare una vacanza, non lo so.
E così la tua indipendenza economica va sempre più lontano.
E così invece di ascoltarti di più e di stare in quella frustrazione e cercare di risolvere, perché risolverla, cioè noi ci abbiamo messo veramente tanti anni a uscire fuori da quella mentalità, anche se non l'abbiamo veramente risolta, però a toglierci da questo quadratino,
a toglierci da questo schema,
noi ci diamo delle compensazioni, così riusciamo di nuovo lunedì mattina a ricominciare a stare come i criceti e a girare la ruotina
con il SUV parcheggiato sotto o con la bicicletta da 2000 euro,
che sono contento. Dopo fra un anno mi sono stufato,
fra due mesi mi sono stufato
e cerco un'altra cosa, un altro interesse che mi compensi.
Il problema delle compensazioni è che alimentano un loop negativo, cioè è un circolo vizioso. Quindi invece di fare quello che devi fare, invece di costruire ciò che veramente senti forte, una verità forte che senti nel cuore, vivi di questo loop che si autoalimenta.
Allora, devo dire due cose. Prima devo fare una critica. E questa...
che ancora non sono, quindi ancora non abbiamo iniziato l'episodio di
oggi. No, questa
è
la cosa importante. Okay. Perché questa è la parentesi. La seconda cosa che devo dire è che è semplicemente una critica. Tante volte ci troviamo...
Aspetta, stai dicendo la prima o la seconda cosa?
La seconda, la prima era questa qui.
Ah, la prima era la critica.
No, la prima era questa, adesso devo dire la critica.
Oh, io non ho capito.
Allora, ascolta. Allora, la critica è questa. Tante volte noi ci troviamo davanti a dei ragazzi o davanti a delle coppie, magari che non sono con te, magari hanno ascoltato il corso, dice cacchio, si può puntare in alto nella vita, porca miseria, lo voglio fare pure
Quando mia moglie parla del corso che abbiamo fatto noi per tanti anni, pre-Covid, l'amore chiama, vai!
Che rifaremo? Allora a un certo punto uno dice oh ma io pure voglio fare questo, però mi sono reso conto ascoltando i vostri video, leggendo il blog, il libro, facendo il corso, che ho dei nodi da risolvere, sono questo
come
questo,
tutti altro. come tutti
e tu gli dici ma guarda
benissimo
cioè stai proprio sulla strada giusta, cioè hai chiamato per nome delle difficoltà che ti incastrano, i lavori, i genitori, la sessualità, non lo
la
so,
la storica ex,
ognuno
c'ha
la sua,
l'autostima.
Adesso però ci devi lavorare, amore mio, perché sennò tu rimani così, non basta chiamarlo per nome, questo è il grandissimo passo, poi ci lavori e cavolo la tua vita cambia davvero. Se il problema è di carattere psicologico, devi andare da uno psicoterapeuta,
devi fare una terapia, certo.
No, ma io non c'ho i soldi.
Questo già è giusto.
E in che senso? Perché comunque quello che c'ho già mi basta per vivere, poi esci fuori e c'ha il SUV. Io dico come? No, perché vado in vacanza in barca a vela oppure cose costosissime, dico
oppure semplicemente tira fuori l'iPhone dalla tasca,
ecco,
che costa 700 euro, ecco. Ma sai quanta terapia te paghi con 700
te
euro?
La paga la terapia con 700 euro?
No vabbè, però la macchina l'ho presa con le rate, poi gliela posso ridare dopo 2 anni, sono un sacco tesoro.
Vabbè, senza giudicare però il
no punto... non è un giudizio,
senza
è,
giudicare
è
però
per questo
io...
che abbiamo fatto l'episodio scorso, per capire che i soldi vanno gestiti in maniera accurata.
Io mi chiedo se tu non hai soldi per prenderti cura di te e quindi per andare in terapia, e lo dice una che ci siamo mangiati pane e cipolla per un periodo, perché qua in terapia ne dovevo pagare 2 e veramente costa, ma se tu non c'hai i soldi per fare questa cosa che è l'unica cosa che ti fa stare bene e ti cambia la vita, ma tu per cosa li spendi i tuoi soldi? Cioè, che ci fai coi soldi? Che cosa ci fai? Questa domanda.
Mia moglie non intendeva dire che l'unica cosa che ti cambia la vita è la terapia. Ma se uno ha bisogno di fare la terapia,
e questo è il passo che devi fare tu,
è il passo fondamentale da fare che ti cambia la vita.
Se c'è un problema di autostima e devi lavorare su questo, e devi lavorare su questo,
non ci prendiamo in giro, per forza. Sì.
Ok, ci siamo finito. Ma passiamo finalmente all'argomento di oggi.
Ma non erano 2 punti?
Già l'ho detto il primo.
Mi mandate un messaggio in privato per dirmi qual era il primo punto, che non ho capito, ragazzi.
Quindi il punto è, ragazzi, si può uscire dal quadratino che ci hanno insegnato tutti, che è quello di ti devi laureare, a prescindere da che devi fare, ancora non lo sai che devi fare nella vita, intanto ti laurei, perché sennò che fai?
No, certo.
E quindi parcheggi da qualche parte, in qualche facoltà.
E infatti uno dei feedback più grossi delle storie di Instagram, che tra l'altro dobbiamo salvare in evidenza nel profilo se non te le sei viste, è proprio quello, la gente sdegnata, ma è ingiusto. Io mi sono laureato e guadagno meno di mio cugino che fa l'idraulico. Ma il mercato del lavoro funziona con la domanda e con l'offerta. Cioè, se ci sono 10 ingegneri e ce ne serve solo uno, l'azienda lo pagherà 500 euro quello là, perché è disponibile ad accettare 500 euro. Mica è l'azienda che è antipatica, è che c'è troppa offerta. Se invece servono 10 idraulici e ce ne sta uno solo, è chiaro che ti paga 2000 euro. Cioè, è normale.
È così, il muratore...
Il libero
sapete,
mercato.
Non sapete un muratore come si deve, uno veramente bravo, quanti soldi mi ha chiesto, e in macchina mi raccontava, a nero... E in macchina mi raccontava, guarda, che sono 20 anni forse, che non c'è un ragazzo che viene da me, è uno dei più bravi che c'è, che viene da me e mi dice, mi insegni il mestiere?
Vabbè, no, questo è
quindi
soltanto...
vuol dire che fra 10 anni non ci sarà nessun muratore e quindi lui chiederà ancora di più, perché sarà l'unico che è capace a fare delle cose.
Si chiama il mercato di domanda e offerta, cioè se dici che è ingiusto il mercato libero vuol dire che allora, non so, vuoi fare un mercato socialista, ma non mi sembra che ha funzionato, quindi
okay.
Detto questo
passiamo all'argomento di oggi, dopo un quarto d'ora di chiacchierata, però era importante.
Posso fare una cosa, un piccolo momento di testimonianza?
No, devo arrivare al punto, che se non ce l'abbiamo più.
No, era questo.
Aspetta, no, il punto è questo, che nella vita puoi anche uscire dal quadratino, mi laureo, perché innanzitutto mi laureo, dopo cerco lavoro e dopo capisco che cosa voglio fare nella vita. Si può uscire da questo schema, questi ragazzi sono usciti di
questi ragazzi, intende dire quelli che fanno FIRE, Financial Independence, Retire
Early, dell'episodio successivo, e quindi abbiamo fatto
precedente,
e quindi abbiamo fatto questo episodio giusto per provocarvi e farvi iniziare
piottare il cervello
a dire: ah cacchio, qua c'è gente che punta in alto, non è che
c'avete
sta là
scritto di tutto, io sto
1000 euro al mese,
io sto comprando bitcoin, io così, io c'avete scritto di tutto, bellissimo.
Detto questo, invece noi, come vi abbiamo un po' accennato alla fine dello scorso episodio, ci siamo arrivati a toglierci da questo schemino in cui siamo stati incastrati per tanti anni con una frustrazione pazzesca, da un altro lato,
sì.
Allora, il punto fondamentale su cui ci siamo lasciati l'episodio scorso era non svincolarsi dalla frustrazione, cioè non comprarsi il SUV o le vacanze più fighe perché sono frustrato al lavoro, almeno questo me lo concedo, ma a parte non ci potevamo permettere proprio in
abbiamo
nessun modo.
Abbiamo detto: rimani nella verità, cioè quel grido che senti nel profondo del cuore gli devi dare spazio.
Cioè non lo imbiancare, non lo far diventare più bello.
Imbiancare, imbavagliare?
No, diciamo non lo abbellire,
addolcire sì, sì.
Ma guardalo per quello che è frustrante, non c'è la risposta, ok, però tu ce l'hai presente e ci sta in questa cosa, finché la risposta non la trovi e non è arrivata il giorno dopo.
Dirsi la verità, tra l'altro, non vuol dire fare il lavoro dei tuoi sogni, perché alcune persone hanno scritto: no, ma a me piacerebbe fare questo, dire, fare, baciare, ma il punto non è fare il lavoro dei tuoi sogni, ma ascoltare quel bisogno profondo che hai in fondo al cuore.
Ok, quindi noi oggi vi vogliamo
parlare. Mi hai glissato così con un ok.
Sì, no, ok, no, ancora non abbiamo detto che dobbiamo parlare oggi. Oggi vi vogliamo parlare, ragazzi, niente proprio di meno di provvidenza.
Ah,
finalmente ci siamo arrivati a dirlo.
L'ha detta la parola.
Ma che siamo al minuto 25?
17, voglio 17.
Al minuto 17 abbiamo chiuso la parentesi del riassunto.
No, vabbè, perché è un discorso complesso che va comunque snocciolato e va comunque parlato e tutto quanto. Allora, primo
quando si parla di soldi e di sesso, ragazzi, qua abbiamo detto, discorsi sono lunghissimi.
Sì, abbiamo detto. Ma allora, innanzitutto, provvidenza non... Primo mito da sfatare, provvidenza non vuol dire aspettare che te cascano le cose addosso, non vuol dire che stai lì e dici: sì, io non ho lavoro, ma il Signore ci penserà. Questa non è provvidenza, questo si chiama assistenzialismo, ed
no,
è un'altra cosa.
E sono un po' scemi, scusate, se lo dico, un po' da scemi di una cosa del genere.
Deresponsabilizzazione.
Che cos'è la provvidenza? Prima che mio marito parte a raccontare, non so cosa vi voglia dire.
No, ve lo raccontare come abbiamo sperimentato
okay,
noi.
Ok, mi piace. Che cos'è la provvidenza? La provvidenza è due punti. Scrivetelo
a
sul
capo.
Muro a casa vostra.
Punto e virgola.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, che io per me vuol dire anche la verità.
La verità, certo.
La sua giustizia è fare verità. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi verrà dato in aggiunta.
Bam, questa è la provvidenza, scrivito, definizione, def.
Non c'è scritto non lavorare che il Signore ti darà tutto quello che ti serve. No, c'è scritto cerca il regno di Dio
e la sua giustizia.
Che vuol dire?
Che vuol dire?
Tu devi cercare il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Realizzare quello per cui tu sei al mondo, per quello per cui tu sei stato pensato da sempre, te stesso fino in fondo, la verità, la sua giustizia, la verità di chi sei tu.
La tua vocazione.
La tua vocazione, il progetto di Dio su di te, la tua vocazione, il posto dove tu sarai pienamente felice.
Questo passo,
la pienezza.
Questo passo che ha citato Alessandra è la conclusione del brano dei Gigli del Campo, che adesso giustamente noi non ci siamo segnati che passo, però l'avete capito qual è.
Matteo...
Uno si sofferma sul fatto che guardate i Gigli del Campo come se eppure non lavorano e non filo, e tu dici: ah, magari, però vedi, c'è come la postilla finale che ti dice: cerca innanzitutto il regno di Dio. Allora, la domanda fondamentale qua è questo: tu lo vuoi vivere questa cosa? Perché se tu la vuoi vivere, la porta d'ingresso è cercare il regno di Dio. Che te, casualezza, e qua un bacio e un kiss a tutti quelli che studiano lettere, casualezza, e è proprio quello che diciamo sempre, cioè devi fare un percorso di discernimento vocazionale. Questo vuol dire fare e cercare il regno di Dio.
Discernimento vocazionale non vuol dire semplicemente se mi devo fare suora o mi devo sposare, ma vuol dire innanzitutto avere come obiettivo capire il progetto di Dio su di me, cioè qual è il mio posto, dove si trova la mia felicità. Questo è
la mia pienezza, dove posso amare completamente e venire amato completamente. Questa è la vocazione.
Dove la relazione con Dio ha pieno compimento, dove il mio servizio, la mia vita è un totale dono e un totale amore ricevuto. Questo è.
Amò, più meglio di così non lo potevi dire.
Ma sei un poeta.
Sono un poeta. Questa era una licenza poetica.
Te ne prendi assai tu, però.
La voglia. Allora, è molto intrigante questo discorso. E secondo me non può essere affatto compreso fino in fondo se non si sperimenta. Quindi, allo scettico che sta dall'altra parte del vetro, io dico, figlio mio, devi sperimentare. Devi sperimentare questo sulla tua vita, perché altrimenti le mie parole sono un po' vuote. Cioè, se non l'hai mai sentita questa brezza, e allora ti devi fare la domanda se la vuoi vivere, perché effettivamente per noi è stato così. Soltanto quando, e poi ho capito che pure per gli altri è stato così, tra parentesi.
Ha voglia.
Ho capito.
Adesso
che
riceveremo una valanga di messaggi che condivideremo tutti, di provvidenze. Già sono cominciato ad arrivare già con l'episodio precedente, di provvidenze pazzesche.
Copritece di episodi di provvidenza che li ricondividemo tutte sulle storie di Instagram.
Ci scriviamo 8 libri.
Allora, fare esperienza è un passo fondamentale per poter entrare pienamente in questo discorso. Perché devo dirvi la verità, faccio una piccola confessione, che io rosicavo tantissimo quando sentivo quelle storie che loro due cercavano casa e non c'avevano i soldi e poi andavano comunque a cercare casa e trovavano la casa dei loro sogni, e però quei due si stavano separando e quindi la sera prima avevano detto basta, vendiamo questa casa al primo che passa, la casa costa 400.000 euro, loro gli ripropongono 150 perché sono loro gli unici soldi che c'hanno e quelli dicono sì. Ecco, quando questa gente qua comprava le case a meno della metà del prezzo e dicevano che era provvidenza, io rosicavo. Ecco.
Cioè, mio marito invece di essere contento per i nostri amici che vanno a fare la vita loro...
Che devo dire? Dico la bugia, non ero contento. Scusa, pure è peccato dire bugie. Cioè,
no, è peccato, dai.
E rosicavo, perché per me questa cosa qua mi sembrava...
Ma secondo te il rosicare fa parte dei peccati nei dieci comandamenti? Ci sta in porta, può fare comunione?
No, non puoi fare, se rosichi non puoi fare comunione.
Desiderare la roba d'altro.
Bravo.
La fortuna che hanno avuto gli altri.
Esatto. Allora, perché dico che è invece così importante sperimentare? Perché la provvidenza, quella grossa, quella proprio con la pala, a casa nostra è arrivata quando, in un momento di grande incertezza economica, quando avevamo appena iniziato 5 pane e 2 pesci, orsù 2013, o più di prima, non mi ricordo, sì, più o meno 2013.
13, sì.
Ecco,
2013.
Lì, grande incertezza economica, grande incertezza lavorativa, dentro di me gridava una voce, che è quella voce della verità che vi dicevo l'altro giorno, che era questa. Certo, io ho studiato fisica, ho fatto il dottorato, ho lavoro in collaborazione con un premio Nobel, cioè sto al top, sono diventato professore, tutte queste cose qua bellissime, fantastiche, super mega, però... Dentro
finalmente
di me,
c'eravamo pure uno stipendio decente, raga, ce lo
dentro,
siamo sudato.
Dentro di me gridava una voce che era questa: no, cioè io voglio fare questo, 5 pane e 2 pesci, voglio annunciare ai ragazzi, alle coppie in cammino, a chiunque si avvicina, che c'è un come vivere la vita da Dio, che va oltre gli schemi, che è fuori schema, che dà una pienezza, che è indipendente dalla posizione sociale, dal conto in banca o dal successo umano che ottieni. E anche se sei solo, singolo, sfigatissimo e tristissimo, c'è una strada meravigliosa che puoi percorrere, ed è bella stare lì in quel presente, è bello. La sofferenza non è l'ultima parola della tua vita, le difficoltà non sono affatto l'ultima parola della tua vita, ma sono il trampolino di lancio, perché era quello che noi avevamo sperimentato in quei quasi 10 anni di matrimonio, ed era quello che noi volevamo portare alle persone, molto di più che fare ricerca scientifica, il premio Nobel, bla bla bla, e tutte queste altre bellissime cose. Dentro di me gridava questa voce, ma questo non era un lavoro, non è un lavoro. E quindi c'era la famosa domanda: sì, ho capito, ma come pagamo affitto?
1.000 euro d'affitto, mica 50 euro.
Perché, non so,
abbiamo già 3 figli.
Se c'è, se c'è qualcuno che magari pensa che magari noi facciamo queste cose, ci permettiamo queste libertà perché, non so, abbiamo dietro delle famiglie che ci sostengono, ecco, non è questo il nostro caso. Non abbiamo delle famiglie che ci sostengono.
Ci piacerebbe tanto.
Abbiamo delle famiglie che ci vogliono bene, che ci mettono il dito nella piaga e il spinotto, per sì, certo, però che ci sostengono economicamente, no. Quindi c'era questo, quindi c'era un bivio in cui dovevi scegliere, e lì c'è stata la priorità. Là c'è stata una priorità nel cuore, che era quella, questa qua, di ascoltare questo grido e dire no. Io credo che questo sia il progetto che c'è su di noi. Così che abbiamo incominciato a percorrere questa strada, lasciando la ricerca, lasciando il posto professore, eccetera, 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 senza sapere esattamente dove saremmo andati, con questo pensiero nel cuore, che era proprio questo qua. Cercare il regno di Dio e la sua giustizia, per me, per noi, voleva dire quello. Era chiaro, c'era un discernimento fatto su questa cosa.
Infatti voglio sottolineare questa cosa. Adesso Francesco l'ha raccontata semplicemente, ma c'era questa frustrazione, diciamo questa domanda da tanti anni, parliamo di 8 anni, no? di un annetto, e in più a un certo punto questa domanda diventava sempre più esigente.
Esigente, sì.
E quindi dopo abbiamo ricominciato a pregare, abbiamo ricominciato in maniera più forte. Cioè,
dopo
Signore,
ricominciato perché dopo tante delusioni ci eravamo proprio abbacchiati tantissimo.
E abbiamo cominciato veramente...
Disillusi.
Disillusi, abbiamo ricominciato, cioè, disillusi non tanto da Dio, ma proprio dalla realtà che vivevamo. Cioè ci siamo incontrati noi due... Finalmente nel nostro matrimonio abbiamo scoperto il peggio di noi. Questa cosa ci ha devastato.
Sì.
Ma come, il matrimonio era così bello, cioè, dipende con la cosa più bella del mondo, la nostra vocazione, abbiamo speso tutto per questo. E poi, però, a un certo punto ci siamo scontrati, come quando Pietro, no, dopo la pesca miracolosa, dice:
io vado a pescare.
No, dice: allontanati da me che sono pescatore. Allontanati da me che sono peccatore.
Ah,
no?
Sì, se non riconosce il proprio limite.
Perché dice: porca miseria, cioè Dio è così grande. E dopo, a un certo punto, questa esperienza così grande, abbiamo scoperto quanto eravamo piccoli noi.
Sfigatelli.
E quindi questa cosa, cioè, allontanati da me che sono un peccatore. Il Signore risponde, proprio questo è stato il brano in realtà che ci ha fatto mettere in cammino: sarai pescatore di uomini. E questa frase, adesso solo a dirla mi agita nel cuore, proprio, sento proprio boom dentro. Questa frase, ragazzi, non ci faceva dormire la notte. Signore, ma che
questa parola di Dio, ma che lavorava.
Significa? Ma perché dici questa cosa? Ma che vuol dire? Insomma, questa parola non ci dava pace.
No.
Proprio come dice il mio padre spirituale, sempre quando mi benedice che me ne vado dopo aver parlato con lui, che il Signore ti perseguiti e non ti doni mai pace fino a che fai la sua volontà.
Beccati, ecco, la allora, santa inquietudine di cui parliamo spesso.
Il Signore purtroppo l'ascolta, lui.
Dovremmo fare una maglietta, così. Santa inquietudine, spaccherebbe.
E allora siamo tornati anche da padre Giovanni, di questo padre spirituale, e abbiamo ricominciato a camminare per fare discernimento. Ma che vuol dire sta parola?
Proprio
ma...
su questa cosa specifica.
E quindi dopo un po' di tempo ci è stato chiaro che dovevamo fare questo, ma non avevamo i soldi per farlo, ma il conto in banca era minimo, perché comunque pagando 1.000 euro d'affitto, ma quanti soldi vuoi avere da parte? Cioè devi avere veramente tanti soldi per che ne so, dico, per un anno. Grazie a Dio abbiamo campicchiato, non proprio campato, con la disoccupazione di un anno.
Vabbè, avevo la disoccupazione per
e
una volta nella vita.
Abbiamo cominciato, sì. Ci siamo cominciati a lanciare, finendo tutti i soldi che avevamo in banca, ma quel ci abbiamo messo poco perché non erano tanti.
No, vabbè, però quello che voglio dire, a parte questi dettagli così...
Ma siamo partiti così.
Un po' sfigatelli, è questo. Cioè, che dentro di me risuonava proprio questa parola qua. guardando, leggendo la parola, proprio quella dei giri dei campi, quella della provvidenza, che dice: vedi, non lavorano e non filano, eppure sono vestiti meglio di Salomone. E io pensavo: cavolo, io invece mi faccio un argano come una capanna qua al lavoro, come non lavorano e non filano?
Ma si deve
che cavolo, ma
quelli manco lavorano in fila, faccio un mazzo, in vacanza, andiamo.
Infatti, e dico, ma come mai? Cioè, vedi, quando la parola di Dio va in contrasto con la tua vita, noi siamo sempre abituati a vedere il contrasto con le cose che noi siamo mancanti, tipo, che ne so, parliamo di purezza. Dice, no, uno dovrebbe essere puro, e tu dici, ma io invece sono puttaniere, come, cioè, ti trovi sempre, oppure sei avaro, no? E dice, ma come, la generosità della parola di Dio, eppure invece io sono avaro, quindi sei sempre un po' meno. Invece questo era il contrario, cioè questi qua se la spassano, stanno bene, io invece lavoro di più, ma com'è possibile questa cosa? Non mi tornava. E allora è stato lì che è stata una scelta basata su un discernimento, però è stata una scelta razionale di dire, oh, pure io la voglio provare, la voglio sperimentare questa provvidenza. Anche io voglio essere vestito come Salomone da Dio. E anche io, soprattutto, voglio mettere al primo posto il regno di Dio. Perché il problema è proprio questo, che tante volte quando incontriamo coppie validissime, sottolineo validissime, però magari anche abbiamo a volte collaborato con alcune persone, cioè, però poi la cosa si affievolisce perché... ma comunque io torno a lavorare, ma comunque io ho il lavoro, e comunque io sono impegnato, e comunque io sono così. Ma giustamente, dico io, cioè uno si fa un mazzo al lavoro, 8 ore al giorno, 6 o 5 giorni a settimana, è chiaro che poi tutto il resto, seguire i giovani, seguire le coppie,
non
qualsiasi,
c'è l'energia, come
lo puoi
fai?
Lo puoi fare neanche con la mano sinistra, col mignolo del piede sinistro, perché non iapo fa, cioè giustamente, no? Ecco. E io, dentro di me, dice, no, io non voglio farlo col mignolo, io voglio farlo a piene mani, io voglio proprio prendermi tutto il peso di questa cosa qua, voglio portarlo al massimo. Quindi, dato che ho capito che questo è cercare il regno di Dio per la mia vita oggi, per la mia famiglia oggi, signore, affitto di paga a te, perché sennò come devo fare? Tu mi devi vestire da Salomone. E mi sono detto, guardando negli occhi Alessandra là è svenuta, abbiamo chiamato il 118, un casino, cioè era stata 4 settimane in ospedale in defibrillazione, eccetera, e gli ho detto, no, io voglio sperimentare la provvidenza di Dio, quindi ci deve pensare lui, non so come... Perché il brano di San Tommaso, che tutti quanti l'abbiamo detto altre volte, però lo ripeto, che tante volte deridiamo, che Tommaso era deficiente, che è andato a comprare sigarette e si è perso l'apparizione di Gesù, no? E poi dice, no, io invece voglio vedere, dice, sei deficiente, cioè poi sta qua. Invece tutti quanti abbiamo bisogno di fare San Tommaso, tutti quanti dobbiamo sperimentare Dio per poter credere fino in fondo, perché... Si sperimenta Dio, si può masticare, non puoi camminare e vivere sulla fede degli altri, sull'esperienza degli altri o sull'esperienza mia e di Alessandra, ad esempio. No, devi sperimentare tu. Io la volevo sperimentare, volevo toccare. Da lì le cose se so, cioè, adesso i dettagli sono, lo raccontiamo
tantissimo,
un'altra volta,
sì,
non è importante.
Infatti,
però
questa cosa voglio dire. Dai.
Che ne so,
dettagli sono tanti, finisci la frase?
È finita la frase.
Ok, dettagli sono tantissimi e non ve li diciamo, ciao.
No, perché da sottolineare è questo desiderio di voler cercare il regno di Dio e di non dire cerco il regno di Dio e allora magari intanto mi libero il giovedì pomeriggio, così poi allora poi metto, cioè non mettersi tanti schemi mentali, tanti paracaduti e tanti piani B e C, D, Z e tutto il resto, no. Dici no, io mi prendo un anno sabbatico e provo a fare sta cosa, punto.
Il punto è questo, che non è che tutti dobbiamo lasciare il lavoro, dobbiamo vivere...
No, per me era così, sì, magari
sì.
Per te è un'altra cosa.
Il punto è questo, qualsiasi cosa tu faccia, sia che vai a lavorare, sia che segui giovani in parrocchia, sia che vai al coro, sia che vai a arrampicare con gli amici, questa cosa è il tuo posto, è la tua vocazione, è il posto dove tu sei chiamato oggi ad amare, ad essere amato, oppure ti stai a nacqua, perché... C'è chi si compra il SUV dopo che è frustrato al lavoro perché ci è passato tutta la settimana e c'ha la caposala che la rompi, e c'è chi invece va in parrocchia perché così fa del bene e si sente appagato il cuoricino. Ma il punto non è questo, se fai una cosa superficiale o se fai una cosa profonda e fai del bene. Il punto è, ma tu nella relazione con Dio ci sei entrato pienamente? Questa relazione con Dio ti ha portato a incontrare pienamente te stesso? Perché se no, se fai le preghierine ma non entri in relazione con Dio, non serve a niente, non ci fai niente, è poca roba. Io volevo dire questa cosa. Tanti di voi, sono sicura, adesso ci scriveranno tutta la provvidenza che avete sperimentato quella volta in quella situazione, mi hanno venduto la casa a metà del prezzo.
In cinque righe, per piacere.
Oppure, non lo so, noi abbiamo cose da raccontare che non lo so, non, un giorno le racconteremo, le scriveremo, perché sono infinite, è una cosa di cui bisogna fare memoria e non dimenticare
mai. E bisogna
mai
parlarne, ma voglio dire una cosa poi di queste cose qua, vai.
Ma oggi non vogliamo parlare di tutti questi episodi perché sinceramente a casa nostra sono quotidiani, quindi veramente, cioè, anche stupidaggini, però la provvidenza da tutti i punti di vista, cioè delle persone che incontri di cui veramente hai bisogno, che cercavi e sembrava impossibile trovare l'idraulico.
Ciao Fabiano.
Dalle persone che veramente, non lo so, dai soldi che ti arrivano, da una donazione, veramente quel mese, cacchio, dovevi andare all'ospedale 4 volte fino a Roma.
Quella parola di cui avevi bisogno.
Quella amica che ti scrive, che ti dice, oh dai, usciamo un attimo, vieni a prendere, a fare una passeggiata, a prendere una birra con me, che vedo che sei proprio inguaiata, eccetera, 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 eccetera.
Questa è un po' romanzata, quest'ultima cosa che hai detto.
Sì, è una cosa che desidero tanto che non accade mai, però vabbè.
Quella parola intendevo dire, cioè, comunque
mi piacerebbe
persone,
ogni tanto,
persone che arrivano e comunque ti sanno dire quella parola che,
ecco, le mie amiche più care sono tutte lontane, io vorrei che fossero vicine e mi dicessero, dai Ale, usciamo a bere una birra. Va bene, detto questo,
mia moglie non beve.
Andiamo avanti. Detto questo, non siamo qui oggi a raccontare tutti gli episodi, tutte quelle carezze di Dio, veramente, che molte di queste passano dalle mani vostre, dai vostri messaggi, dalle vostre donazioni,
certo.
Dalle vostre telefonate, eccetera, eccetera. Ma il punto vero non è tutti questi episodi, che sono la manifestazione di queste carezze di Dio, della provvidenza concretamente. Noi viviamo di questo, quindi per questo ne possiamo parlare quotidianamente, proprio ogni mese noi cambiamo.
Giusto, dobbiamo dire noi come abbiamo raggiunto l'indipendenza economica.
Aspetta, noi viviamo di questo con il crowdfunding di Provvidenza Offre un Caffè, che se ancora non hai fatto subito devi...
Ma volevo spiegare.
Aspetta, adesso lui ve lo spiega. Ma il punto centrale, che la provvidenza per me, adesso dico a parole mie, è questo: entrare in una relazione con Dio così profonda, cioè cercare il regno di Dio, vuol dire cercare Dio, vuol dire cercare proprio quello che Lui pensa di te. Non lo so, io certe volte ho bisogno che una mia amica, mio padre, non lo so, qualcuno mi dica quello che pensa di me veramente, in maniera spassionata, ecco, stare nel cuore di una persona che ti ama, Dio. Entrare in relazione con Dio, questo è veramente la provvidenza.
Stare cuore a cuore, sì.
Stare cuore a cuore, cercare il regno di Dio, cercare proprio Dio, tanto che tutto il resto è funzionale a
quello,
la
sì.
Relazione con Lui, punto. Lo so, forse sembra difficile dire questa cosa, sperimentarla, ma quando tu cerchi e incontri veramente Dio, dopo entri in relazione con Lui, che tutto il resto... Guarda, se ce l'hai o non ce l'hai, non te ne frega niente. Se ti entrano 1000 euro o 500, sì, fa fatica, ma non è quello il punto. Lo dico io, ho 4 figli, pago l'affitto, quindi io ho una grande paura dei soldi. E lo dico io questa cosa, che ho paura dei soldi, cioè di non averli, perché vengo da una famiglia molto umile. E quindi lo so che significa avere problemi economici, non potersi permettere di comprare le scarpe a un figlio. Cioè, io l'ho vissuto, non è che lo dico da... Non lo so, a me non mi è mai... Ma figurati, alla fine tutti ce la fanno. No, ci sono molti che ne la fanno.
No, ma questo qua è il punto fondamentale, no? Che la provvidenza... Cioè, che è tutto funzionale a quella relazione là. Perché invece, nella stragrande... Non sarai tu che stai ascoltando, questo parlo degli altri.
No, l'amica tua.
Parlo degli altri. Noi cerchiamo la provvidenza per fare gli affari nostri. giustissimi, santissimi, stupendissimi, fantasticissimi, però sono sempre affari nostri, perché non è detto che te devi comprare a casa.
E la provvidenza...
Non è detto che devi realizzare quel progetto che c'è in testa a te, non è detto, cioè questa qua... È un tuo progetto bellissimo, cioè, ma come non è giusto che mi compro casa? Come non è giusto?
Ma non è giusto che mi servono i soldi per costruire questa chiesa che sta...
Come non è giusto? Voglia che è giusto.
Per portare i ragazzi a fare la GMG che sarà fra 5 anni dall'altra parte, ma voglia che
è che non era giusto che Re Davide costruisse il Tempio? Come non era giusto? Soltanto che Dio ha detto no, non devi costruire tu il Tempio, costruirà tuo figlio. Che noi sappiamo noi? Cioè il punto è qua, che bisogna passare dal bene al meglio. L'abbiamo detto 500 volte, passare dal bene al meglio, da quello che è una cosa buona a ciò che è meglio per te.
E dirò di più, la provvidenza arriva quando tu cerchi il regno di Dio, ma di solito in questa relazione tu ricevi per poterti donare, non è che doni per poter ricevere, perché molte volte è così, io dono e ricevo dai poveri. Allora, tu invece prima devi ricevere da Dio e dopo li doni quell'amore che hai ricevuto, ma quella provvidenza che ti viene, quella carezza di Dio, quei soldi, quella persona, quell'incontro, qualsiasi cosa, quella provvidenza che ti arriva non è mai per te. Tu sei solo un canale di grazia per poter far arrivare Dio, quella relazione che tu hai con Dio, anche agli altri, perché questa veramente è la cosa che ti cambia la vita.
Sì,
io quello che auguro ai miei figli non è di avere un bel lavoro, di sposarsi o diventare sacerdoti, non lo so, di essere felici. Io so che la vera felicità sta nell'incontrare il Signore, perché ho visto Chiara Corbella che è morta dopo che le sono morti i 2 figli, dopo che ha avuto un tumore, ha lasciato un figlio di 1 anno ed è morta felice. Cacchio, allora vuol dire che per la felicità sta nella relazione con Dio, non da quello che ti succede nella vita. Io soltanto questo le auguro ai miei figli, che possano incontrare il Signore, e te lo auguro pure a te.
Ah sì, questo, qua questo è la chiave di tutto.
Questa è la cosa più grande che tu puoi dare. È più grande di un jeans, di una casa di proprietà, delle vacanze fantastiche, del SUV. Vabbè,
ma pure di costruire una chiesa, quello che ti pare a te.
Il SUV che ci famo, il pulmino è 1000 volte
no, ma
meglio.
Anche
però...
se sono cose futili, ma anche fare cose belle. Cioè, non è detto che sia quello.
Pagare gli studi fantastici, io me lo auguro che glielo mia figlia vuole andare 1 anno in America, io me lo auguro di poterglielo pagare, già sto risparmiando insieme a lei, perché assolutamente ci deve andare.
Lo famo, però
lo famo, tu dobbiamo stringenti, lo faremo anche questo.
Può darsi che non lo famo,
può darsi che non lo famo, però quello che mi interessa veramente è che io so che lì è la sua questa è la provvidenza. La provvidenza è la relazione con Dio che ti fa perdere di vista tutto il resto, e il Signore te lo dà, perché tu quando lavori per il... Quando mi ricordo Padre Giovanni, diciamo, Padre Giovanni, ma noi abbiamo capito, dobbiamo fare questo, 5 pane e 2 pesci in pratica. Ma poi affitto come pagamo? Cioè, e lui mi ha detto, noi ci dobbiamo occupare di queste cose in questo modo. Lui mi ha guardato, mi ha detto... Ma come, cioè, tipo, ma ancora non hai capito niente proprio. Non ha detto la parolaccia perché lui non le dice, però... Ma veramente non hai capito proprio... Ma secondo te, tu stai seguendo il Signore, non pensando a nient'altro che a Lui, al progetto, a quello che devi fare...
E vuoi accompagnare i ragazzi e le coppie alla scoperta
con lui e tu stai a pensare come di pagare. Ma che stai dicendo? Ma vuoi che il Signore non ti venga incontro e non provveda a te? E dico sì, ma io se eravamo io e Francesco pure sotto i ponti, che me frega, ma io c'ho i figli, Padre Giovanni, non è che ma rischio sulla pelle loro e non è giusto. E lui mi ha detto, ma stai, cioè, ma guarda, tipo, ma allora ne capita ancora niente tu,
E noi parecchie volte
è vero,
ci hanno
non
detto...
avevamo capito ancora niente. Adesso che lo viviamo, io non ho più paura. Adesso che non c'ho più uno dei soldi, non c'ho più paura. Quando tu ti liberi e ti togli da quello schema, Padre Giovanni lo diceva ai corsi, io non
sì,
lo capivo.
Sì, fino... no, non si capisce.
Dicevo che
per
era
questo
una cosa
dicevo,
bella,
per questo
ma
dicevo che bisogna
capire.
Sperimentare. Per questo dicevo che bisogna sperimentarlo, perché tu se lo ascolti, no, tu stai ascoltando il podcast, ma non l'hai capito.
Padre Giovanni dice, la provvidenza è costringere Dio a prendersi cura di te. Cioè, quando tu ti catapulti a capofitto
sul progetto di Dio,
Dio si prende cura di te, punto. Perché la relazione è una relazione... come devo dire, in cui non lo so come te devo dire, tu entri nella paternità di Dio a tal punto che lui è padre.
Voglio fare un
lo riconosci.
Vorrei fare 2 esempi di 5 pane e 2 pesci per farvi capire come buttarsi, diciamo così, in questo abbraccio. Allora, primo esempio è questo. Allora, noi i primi anni di 5 pane e 2 pesci io ho fatto le foto ai matrimoni perché pensavo fosse un modo bello per poter sostenere il progetto e per conoscere coppie che fossero in cammino e che... sì, fossero in cammino, detto tutto, sì. E questo poteva permettere di sostenere il progetto. Il problema però è questo, che fare un mestiere come quello di fotografo dei matrimoni è un mestiere, è un lavoro impegnativo. Ci vogliono ore, viaggi, cose. Era arrivato a un punto che veramente tutto il mio tempo era dedicato a questo, a fare foto ai matrimoni. E c'era Alessandra che scriveva, c'era Alessandra che rispondeva ai messaggi, c'era... ma io ormai ero totalmente assorbito da sta cosa.
Finché siamo arrivati a un punto che anch'io non scrivevo più, non rispondevo più ai messaggi, non facevo più niente perché eravamo completamente assorbiti dai matrimoni. E... cosa bellissima che ci ha permesso tante cose.
Stupendo, conosciuto persone fantastiche.
Con cui abbiamo collaborato, da cui sono nati progetti bellissimi, ma però facevamo il punto centrale. Cioè, per finanziare il progetto non facevamo più il progetto.
E questo era proprio dentro il cuore mio, c'era questa voce che diceva, ma forse questo qua è il tuo Ismaele. Nella storia di Abramo, no, ci stanno due figli, Isacco e Ismaele. Isacco è la promessa di Dio. Ismaele, quando Abramo vedeva che la promessa di Dio non si realizzava, ha fatto il figlio con la schiava, perché ha detto, sì, vabbè, vedi, eccolo qua, il figlio della promessa, vedi, ce l'ho un figlio adesso.
Cioè, aspetta, Dio gli ha detto, ti darò una discendenza come le stelle del cielo.
Vabbè.
Lui ha detto, ah, ok, allora mi unisco, visto che non arrivava Sara, non rimaneva incinta, allora mi unisco alla serva.
Esatto.
Ed è nato Ismaele. E ma Dio gli ha detto, no, proprio con Sara proprio.
Che sterile.
E dopo è nato Isacco.
Vabbè, questo qua è un brano che spesso si utilizza per fatti di questo tipo della vita, no? Cioè che noi cogliamo una promessa di Dio di bene sulla nostra vita, vedendo che non si realizza, tra parentesi, come pensiamo noi, allora la realizziamo noi per Dio. E facciamo un ibrido, diciamo così. Dio dice, io comunque benedico anche Ismaele, certamente, ma è Isacco quello che porterà avanti la discendenza. Ecco, per me le fotografie dei matrimoni sono state un po' un Ismaele, cioè un mezzo pensato e costruito da me per poter portare avanti 5 pani e 2 pesci, finché non abbiamo detto no, finché abbiamo detto... se questo progetto realmente è utile a chi ascolta, a chi guarda e a chi legge, benissimo. Se io sono riconoscente per una cosa del genere, sarò ben felice di contribuire affinché il progetto vada avanti. È da qua che nasce il crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè.
Cioè, se il progetto è di Dio, qui il Dio dobbiamo dare spazio a Dio di farne parte, cioè nel senso... Signore, mo ci serve una mano, che lo facciamo veramente insieme. Tu ci metti la parte economica, ok? L'affitto lo paghi tu.
Pensare a una cosa del genere con 4 figli in affitto e tutto il resto, senza avere nessuna sicurezza economica alle spalle, per me è stato come quel brano del Vangelo in cui Gesù cammina sulle acque, Pietro grida, ah, un fantasma! Cioè, avere questa idea per me era un terrore, e per mia moglie ancora di più, sta ancora pagando i psicofarmaci per gli assi dall'idea. Ecco, però poi Pietro dice, beh, se sei tu, fammi camminare sulle acque. E così abbiamo fatto. Beh, se è vero questa cosa che dici tu, che dobbiamo vivere della provvidenza, del cercare il regno di Dio al primo posto e tutto il resto, cioè se è vero che tutto il resto mi sarà dato in aggiunta, allora fammi camminare sulle acque insieme a te. E Gesù dice, vieni. E questo è sperimentare appunto ancora come San Tommaso la parola di Dio. Per noi voleva dire questo, per te vuol dire un'altra cosa assolutamente. Non
sottolineo, per te sicuro vuol dire un'altra cosa.
Cioè non ci scrivere come faccio pure a vivere provvidenza, perché non lo so. Cioè questa è una storia nostra personalissima che si realizzerà diversamente in ognuno di noi. Come...
la so io la risposta, come faccio a vivere di provvidenza?
Cerca il regno di Dio, che per te sarà una cosa diversa rispetto a quella mia. Questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda aneddoto dei 5 pani e 2 pesci che ti aiuta a capire nella pratica è questo. quando facevo le foto ai matrimoni e poi quando il canale YouTube insomma è cominciato a lavorare in maniera che, diciamo così, sistematica tutte le settimane con i nuclei di morte, tutte queste cose qua, beh, noi abbiamo raggiunto un numero tale di visualizzazioni con YouTube e con la pagina web che avremmo potuto fare come fanno tutti. Sul blog già da quasi 10 anni avremmo potuto mettere la pubblicità di Google, no? Quella che ti appare, oppure quella di Amazon, che tu sei andato a vedere le mutande su Amazon 2 giorni prima, poi vai sul sito mio a leggere sulla provvidenza e ti appaiono le pubblicità delle mutande. Ecco, questo qui noi abbiamo sempre detto: mai metterò pubblicità sul blog, mai e poi mai, perché se tu vieni a leggere un articolo sulla provvidenza o sulla castità o sull'affettività o sul rapporto con Dio, io desidero con tutto il cuore che ti porti a casa la parte più bella, più importante di quel messaggio. Non voglio che sei distratto dalle mutande e clicchi sul banner di Amazon e te, ah, vedi le mutande che mi do a cattamaggio.
Così a noi ci arrivano 3 centesimi.
Così a noi ci arrivano. Questo qui, tanta gente ci ha deriso, ma voi vedete dell'elemosina delle persone. Io dico no, i 2 centesimi di AdSense di Google, quella è l'elemosina delle persone, quei 2 centesimi là. Invece io desidero che quando tu vieni sul sito ti prendi tutto il bello che puoi trovare, tutto il bene che puoi trovare per te. Stessa cosa per YouTube. Noi possiamo mettere le pubblicità su YouTube, sul canale YouTube, che prima di vedere il video ti appare una pubblicità. Anche lì, per quel centesimo, quei 2 centesimi,
no, che poi
a fine mese
oggi sarebbero bei soldini.
No, per noi che ci abbiamo
per
tutti
noi alla fine del mese sarebbero bei soldini oggi mettere, perché ci sono tante visualizzazioni.
Ma
per me
è mille volte più importante che tu stai lì presente e ascolti quello che ti devo dire e permettere al massimo lo Spirito Santo di fluire e di agire sulla tua vita. Ma non li voglio i 2 centesimi di YouTube, non li voglio. Invece desidero e sono felice quando tu, di tua spontanea volontà, non che io te rifilo il cartone di sotto, il pacco di sotto, che senza che te ne accorgi mi danno 2 centesimi, così tu ti appioppi la pubblicità della macchina o di quell'altro. No, io sono strafelice che c'è una risposta bella, positiva tua, che dice: ah no, ok, allora effettivamente sta roba è figa, è potente, mi cambia la vita, allora sono felice di darti un euro.
È bellissimo, soprattutto è incredibile, perché per noi, per molti, io noto questa cosa.
51 minuti.
Chiudiamo subito. Per molte persone ci scrivono che noi siamo provvidenza per loro, perché ascoltando il video, ascoltando il podcast, guardando i video, eccetera, le cose che facciamo, la loro vita si mette in discussione, chiamano per nome delle cose,
decidono di
sposarsi, cose incredibili.
Io
sono felice di essere uno strumento del Signore, cioè che il Signore si fa vicino addirittura attraverso una chiacchierata come questa a te. E quindi mi sento che siamo un canale di grazia, che dove il Signore passa, il Signore arriva fino a te attraverso una chiacchierata come il podcast.
Ma è una cosa
allo stesso
sta passando
un elicottero,
un B-52.
Adesso ci sparano.
Signore, che cazzo.
Allo stesso tempo voi, cioè le persone che fanno delle donazioni, ma non solo, i messaggi e altre cose, siete il canale di grazia con cui Dio si fa vicino a noi.
Parla a noi, risponde a quella mia esigenza, che io desidero sperimentare la tua provvidenza.
E la cosa ancora più bella è che questa cosa non si ferma qui, nel senso che quando noi siamo canale di grazia di Dio verso di voi, poi voi, la stragrande maggioranza di voi, lo manda
ad altri,
cioè riciccia la roba, amici, ai cugini, ho comprato 20 libri.
Quanta gente abbiamo incontrato che, oddio, c'è sta mia cugina che ogni
mi manda tutti
c'ho
video,
tutti WhatsApp, prendo dei
video
vostri, ne faccio più. È bello.
È bello. E allo stesso tempo, quando la provvidenza, diciamo anche quella economica, che è più semplice da raccontare, arriva a noi, anche noi ne usiamo per quello che insomma ci serve.
Sì, questo noi non lo diciamo mai.
No, l'abbiamo detto anche altre volte. Anche noi, anche la vostra provvidenza arriva a tanti progetti, a tante cose, eccetera. Ed è stupendo, perché praticamente sia noi di qua e sia voi di là,
e sia tutte le altre persone che stanno a contatto con noi e con voi,
hanno questo scambio di Spirito Santo, di provvidenza. È bello, perché una cosa stupenda che secondo me si dice
è proprio un prendersi cura uno degli altri.
Ecco, una cosa bellissima che quando uno parla di castità, secondo me dice poco. La castità, sì, vabbè, non è andare a letto insieme, sei fidanzato, vivere un certo modo del corpo, beh. Però il punto centrale è non possedere, cioè la libertà. E questa libertà nella provvidenza si vive in un modo bello. Quando tu ti appropri di quella provvidenza, di quella persona che conosci, o di quei soldi che ti arrivano, di non so che cosa, è come la manna. Cioè, se tu la metti da parte, non ce n'è più.
Invece
diventa una schifezza, non te la può mangiare. Invece la manna, la provvidenza, Dio te la manda per te, per quel giorno, per quelle persone, per quelli che incontrerai, eccetera eccetera. Ed è una cosa stupenda, perché ti rendi conto che quella parola di Dio, della manna, non è una cosa di non lo so quanti mila anni fa. E lo puoi vivere anche tu.
Lo puoi vivere
che
oggi.
Che la mano dentro il costato di Gesù Cristo, come San Tommaso, ce la puoi mettere pure tu.
Tra parentesi, la manna non vuol dire che allora non devi fare financial independence e metterti da parte i soldi.
Non vuol dire quello. Non vuol dire che devi essere sciocco e continuare. No, vuol dire fare tutto come se dipendesse tutto
è solo
da te.
È uno strumento.
Sapendo che tutto dipende da Dio. Insomma, dice Sant'Ignazio. Quindi
voglio chiudere con una domanda.
Yes.
Bene, però voi vivete così e tutte queste cose qua, ma non hai paura? Cioè, voglio dire, no, uno alla fine cerca la sicurezza economica, non l'indipendenza economica, uno cerca la sicurezza economica, il posto fisso, perché è una risposta umanissima, umanissima e rispettabilissima di una paura di non farcela.
E rispondo io che
c'è paura.
Che c'ho la risposta.
Ma non c'è paura.
Allora, io ho avuto sempre paura, soprattutto dei soldi. Cioè, se mi dici, dai, viviamo la castità nel fidanzamento, vabbè, yeah. Cioè, mi sembra quasi scontato, guarda. Mi sembra difficile, ma quasi ovvio. Cioè, non ho mai pensato a una cosa diversa. Ma se mi dici, allora, adesso lasciamo tutto. Oppure ci sposiamo così senza il lavoro, questo. Io mi cago sotto, non è che c'ho paura di più, anche perché la mia storia comunque ma non è che ho
terrorizzata.
Vissuto, però cioè comunque.
E quindi adesso che il, diciamo così,
cosa mi ha liberato?
La tua sicurezza economica, non c'è sicurezza economica.
Non esiste.
Allora, non hai paura?
No, non ho più paura, perché quando poi ci sono entrata in questa paura e mi ha costretto, grazie a mio marito, a starci davanti a questa, perché era un'esigenza che parla molto della tua storia, perché ti ha portato anche a desiderare questa cosa.
Ma non hai paura?
Io mi sono cagata sotto, ho avuto una paura bestiale.
Ma attaccato a te non faccio, ma ho parlato per 2 giorni, vabbè.
Ci ho messo 2 anni per accettare certe cose.
Ma non hai paura adesso?
No, non ho più paura, mi sento libera, perché mi sento di essere stata quasi, fra virgolette, obbligata da mio marito, dalla sua vita, a entrare e a spaccare questa paura, di entrare in relazione in maniera più profonda con Dio. Questa paura è stata spaccata dall'amore di Dio. E dopo che questa paura si è spaccata, dopo ho sperimentato appieno la sua provvidenza da un punto di vista economico. Dico, avevo paura dei soldi, dopo che questa paura è stata spaccata entrando in maniera più profonda in relazione con Dio, perché dovevo rispondere a un'esigenza, non solo un desiderio, ma un'esigenza di mio marito di vivere la paternità di Dio fino a questo punto. Questa cosa mi ha messo di fronte a risolvere il punto, a entrare in relazione con Dio in maniera più profonda. Questa paura io sento che nel mio cuore è stata spaccata. E dopo, soltanto dopo, ho sperimentato la provvidenza di Dio e non ho più paura, né per me né per i miei figli.
Io ho avuto sempre tanta paura e dico a tutti quelli che provano questa paura, che l'avranno provata come noi o la provano come noi, insomma, io ho molta più paura di avere un posto a tempo indeterminato, così, che qualche politico può decidere di cambiare le carte in tavola o qualcosa, piuttosto che fondarmi e basarmi e mettere tutto il peso sulla provvidenza di Dio.
Devo concludere dicendo questa cosa, ecco, della paura. La mia paura è stata spaccata perché entrando in relazione con Dio in maniera più seria, ho cominciato ad avere paura di non rispondere pienamente alla mia vocazione.
Quella è la paura vera,
Cioè,
giustamente.
noi abbiamo paura dei soldi, abbiamo paura di perdere il lavoro, abbiamo paura di non pagare l'affitto, ma non è che per caso ci dovresti aver paura di non vivere pienamente la tua vita a pieno, di non fare quello per cui tu sei stato pensato da sempre, di non acchiappare. Non è che, perché non hai paura? Io mi sono detta, ma non hai paura di non essere veramente felice? Ma non è che non hai paura di vivere una vita piena? Cioè, ho
Grateful
iniziato.
Summer, ragazzi, concludiamo così con questo episodio cortissimo, di appena 59 minuti. Continuiamo a ringraziare per questa estate. Grazie per questi due episodi belli pesi, belli densi da riascoltarsi per tutta l'estate, perché forse c'è
Ci
talmente tanta
vogliono
roba
parecchi
che ci
giorni.
voglio parecchi giorni per ascoltarli tutti.
Smaltire quello che diciamo.
Ci vediamo mercoledì prossimo e nei prossimi giorni su Instagram risponderemo alle vostre domande, che metteremo un bello stickerone.
Ragazzi, vi promettiamo che mando mio marito qualche giorno in vacanza con i bambini, io rimango a casa con Chiara e non faremo il podcast. Ve lo prometto, arriverà il giorno in cui vi libererete di noi almeno per qualche settimana.
Io mi porterò il microfono. Ciao!
Ciao ragazzi.